I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Chiara Falcone al microfono per parlare oggi di un tema molto scottante sul quale non è stata detta ancora la parola fine, anzi le ricerche sono nel pieno del loro svolgimento. Stiamo parlando di nanotecnologie, di nanoparticelle, dei rischi per la salute. Ne parleremo con la dottoressa Antonietta Gatti, responsabile del laboratorio dei biomateriali presso il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Modena e Reggio Emilia, e con la professoressa Anna Musino, che è invece responsabile del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Cagliari. Benissimo, andiamo ad ascoltare, prima di parlare con le nostre ospiti, la scheda preparata dalla nostra redazione. A tra poco.
Informa Consumatori.
Mille volte più piccole del diametro di un capello, non biodegradabili, dalle caratteristiche fisiche nuove e alle volte sorprendenti, questo l'identikit delle nanoparticelle. Si tratta di aggregati di atomi o molecole delle dimensioni di miliardesimi di metri. La loro particolarità, croce delizia degli studiosi contemporanei, è la possibilità di penetrare le cellule fin dentro al nucleo. Se da una parte questo permette applicazioni interessanti in medicina relativamente al trattamento dei tumori, dall'altra sembra emergere qualche incertezza. Quali sono, infatti, le conseguenze della presenza di sostanze inorganiche all'interno dei nostri tessuti, dei nostri vasi sanguigni e dei nostri globuli rossi?
Informa Consumatori.
Eccoci tornati in studio, sempre i tuoi diritti in diretta. Abbiamo ora in collegamento telefonico la dottoressa Antonietta Gatti, ricordo, responsabile del laboratorio di biomateriali presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Buongiorno e benvenuta. Allora, come prima domanda io le chiederei subito: cosa si intende per nanoparticelle? Cosa sono?
Allora, si definiscono come nanoparticelle delle particelle, dei detriti di dimensioni molto piccole. Dimensioni che sono paragonabili alle dimensioni di un virus, di una proteina, tanto per fare chiarire l'idea. Il pubblico ha conoscenza delle PM10, che vuol dire particelle di 10 micron di diametro, che sono quelle che ce ne sono tante sospese nell'aria, non ci permettono di andare in giro con la macchina. Le persone hanno la percezione di queste PM10, che tutto sommato hanno le stesse dimensioni di un globulo rosso. Quindi nanoparticelle sono particelle con un diametro che possono variare da 2 nanometri fino a 10, 100, 200 nanometri, e sono delle nuove entità che sono state create in laboratorio. E siccome hanno delle proprietà molto particolari, in questo momento si stanno utilizzando per molti prodotti anche di uso comune.
Bene, particelle piccole come un virus, che possono essere piccole come un virus, con la piccola differenza che però, mentre i virus vengono in qualche modo bloccati, no, dal sistema immunitario delle cellule, le nanoparticelle no. Come fanno?
Allora, con quello che noi stiamo vedendo è che effettivamente il rapporto di queste nanoparticelle con le cellule è totalmente cambiato. Queste possono entrare liberamente all'interno della cellula. E le dirò che una delle applicazioni di queste nanoparticelle in medicina vede il riempimento di queste nanoparticelle con dei farmaci per malattie neuronali, loro, avendo la possibilità di passare la barriera ematoencefalica, riescono ad entrare nella parte cerebrale e poi lì rilasciare questo farmaco, cosa che in questo momento non è possibile con i farmaci, perché questa barriera ematoencefalica non permette ad alcun composto chimico di entrare, lo ferma prima. Mentre invece con le nanoparticelle hanno libera accesso anche a questa regione, però le stiamo sfruttando perché lì rilasciano il farmaco, e forse diciamo che possiamo avere dei vantaggi in un futuro con nuove terapie. Quindi noi dobbiamo vedere questa cosa sia in senso positivo che anche in senso negativo. Ecco. Nel progetto europeo che ho coordinato, che si chiamava DIPNA, di nanotossicologia, noi abbiamo visto che queste particelle possono entrare liberamente all'interno della cellula, non ci sono, la barriera cellulare non riesce a fermarle, e addirittura le abbiamo fotografate in contatto con il DNA, Quindi questo è un nuovo scenario che prima della sintesi di queste nuove entità era sconosciuto.
Secondo lei non c'è uno scarto, uno sbilanciamento forse eccessivo fra gli studi e gli investimenti che si stanno facendo proprio su queste nanotecnologie, sulle nanoparticelle, a sfavore totale di un investimento sulla prevenzione, quindi cercando di vedere e prevenire i rischi per la salute?
Dunque, lei ha affrontato un tema molto molto interessante, prevenzione. Allora, io le posso dire che io in questo momento appartengo a un comitato tecnico-scientifico della comunità europea che si chiama Nanotox Cluster o Nanosafety Cluster, vediamolo come si vuole. Questo, diciamo, è un comitato di nanotossicologi europei e quindi ci riuniamo, quindi siamo, diciamo, le persone originarie che l'hanno formato eravamo in 19, adesso siamo già a più di 50 e la comunità europea sta ancora investendo in nanotossicologia, cioè fa dei progetti, finanzia dei progetti che vadano a verificare l'interazione con le nanoparticelle, quindi diciamo che è un problema molto aperto. Nel frattempo uno potrebbe dire applico il principio di precauzione in quelle situazioni di esposizione a nanoparticelle. Questo è un altro punto di vista. Ecco, quando si comincia a parlare di principi di precauzione, tutti sono d'accordo, però le applicazioni io non le vedo ancora. Sta il fatto che in questo momento ci sono industrie che fanno nanoparticelle, industrie che fanno prodotti che contengono nanoparticelle. E io non so se all'interno di questo il personale che ci lavora è effettivamente protetto. In questo momento da poco è uscito un articolo scientifico di un epidemiologo cinese che ha fatto uno studio su una industria che produce ossido di titanio, nanoparticelle di ossido di titanio. E lì, in quella industria, alcune donne che ci lavoravano hanno sviluppato un cancro al seno o al polmone, non ricordo esattamente, però lui ha visto che la concentrazione di cancro che si è sviluppato in questa industria è significativamente più alta della media nazionale. Quindi ha detto guardate che c'è una correlazione tra l'esposizione di queste donne e il cancro. Quindi diciamo che c'è già un dato epidemiologico che ci deve mettere in allerta.
Il consumatore quindi non potrà mai essere consapevole perché dal punto di vista normativo non c'è l'obbligo di scrivere.
Non c'è ancora, ma è chiaro che sempre più spesso ci sono persone che si interessano anche a questi aspetti, quindi cominciano a esserci dei misuratori anche di nanoparticelle. Questo è il punto fondamentale, che viene sviluppato con le nanotecnologie. Quindi noi dobbiamo vedere le nanotecnologie anche dal punto di vista positivo, perché sì, faccio delle nanoparticelle che possono avere anche un aspetto negativo, però dall'altra parte ho messo a punto anche della strumentazione nanotecnologica che mi aiuta a controllare, a verificare e così via.
Bene, con quest'ultima riflessione salutiamo e ringraziamo la dottoressa Antonietta Gatti, ricordo responsabile del laboratorio di biomateriali presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Grazie per essere stata qui con noi e i tuoi diritti in diretta. Arrivederci.
Grazie, buongiorno.
E ci ha raggiunto ora in collegamento telefonico la professoressa Anna Musino del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Cagliari. Buongiorno e benvenuta. Allora, lei è a capo di un progetto che studia sostanzialmente l'utilizzazione delle nanoparticelle in medicina e non solo. Ci può spiegare appunto queste applicazioni in campo medico?
L'applicazione è la seguente: avendo queste particelle delle proprietà magnetiche, quindi potendo essere guidate da un campo magnetico, lo scopo è quello di riuscire ad ancorare alle nanoparticelle un farmaco che possa essere trasportato all'interno del flusso sanguigno dalla nanoparticella magnetica e condotta quindi nel punto in cui il farmaco serve, quindi nella zona per esempio colpita da tumore, in modo tale che il farmaco non vada a invadere organi sani, quindi con gli effetti noti dannosi della chimioterapia.
Perfetto, ma questi nanomagneti vengono sintetizzati artificialmente praticamente?
Sì, questi nanomagneti li sintetizziamo in laboratorio per via chimica, attraverso reazioni Sol-gel o reazioni di decomposizione termica, e sono costituiti da particelle prevalentemente di ossidi di ferro. In qualche caso sintetizziamo anche particelle di ossido di ferro e cobalto.
E che differenza c'è?
Allora, la differenza è che quando c'è la ferrite di cobalto, l'ossido misto di ferro e cobalto, questo ha una anisotropia magnetica più elevata rispetto all'ossido di ferro e quindi dal punto di vista magnetico, proprio delle proprietà magnetiche, è più interessante. D'altro canto, però, siccome il cobalto è chimicamente potenzialmente dannoso, è importante rivestire le nanoparticelle con un guscio protettivo in modo tale che il cobalto non fuoriesca e quindi vada nell'organismo. Per cui, oltre alla sintesi chimica delle nanoparticelle, una volta preparate queste particelle, procediamo a una seconda sintesi in cui le rivestiamo con un guscio di silice che tende a proteggerle. E poi, diciamo, nell'ultimo lavoro che abbiamo pubblicato, è uscito proprio oggi online, un lavoro su Chemistry of Materials, in collaborazione con un collega medico, abbiamo fatto anche un citomorfologo, abbiamo fatto anche le indagini sulla citotossicità. Chiaramente anche facendo parte di qualunque progetto ci si chiede sempre, sì vabbè, le nanoparticelle, gli aspetti positivi sono questi, ma quelli negativi quali possono essere? Uh-huh. Ora, chiaramente a questa risposta si può giungere solo se si conduce una ricerca interdisciplinare di cui noi chimici da soli non possiamo farci carico. E quindi in collaborazione con questi medici abbiamo investigato la tossicità di queste particelle in vitro, quindi sulle cellule, e potuto verificare che mettendo in contatto le particelle con delle cellule vive e monitorando il comportamento fino a 72 ore non appaiono livelli di tossicità pericolosi, diciamo così.
Un'altra cosa da voi studiata è l'ipertermia. Ci può spiegare bene come funziona?
Un'altra applicazione importante delle nanoparticelle può essere la seguente. Le nanoparticelle, così come sono, diciamo, o rivestite nel caso in cui fosse necessario, vengono sempre condotte nella zona tumorale. Sollecitate da un campo magnetico alternato, le particelle si mettono a oscillare rilasciando calore. Regolando opportunamente il campo magnetico si riesce ad arrivare alla temperatura esatta di 42 gradi, che è quella necessaria per uccidere le cellule tumorali. Quindi l'ipertermia si intenderebbe riscaldare, appunto consisterebbe in un riscaldamento delle cellule al di sopra della temperatura alla quale rimangono in vita, no? Quindi uccidere proprio le cellule tumorali per effetto della temperatura. E questa temperatura viene raggiunta in modo molto preciso e molto rigoroso utilizzando sempre le particelle magnetiche.
Ecco, c'è poi una parte degli studiosi che in qualche modo è un po' più scettico riguardo appunto l'utilizzo delle nanotecnologie, perché ancora non ci sono dati certi appunto sulle possibili conseguenze sul nostro organismo.
La mia opinione è la seguente, che del nuovo si ha sempre paura. E giustamente, comunque bisogna indagare in modo rigoroso e ci vorrà sicuramente ancora del tempo per riuscire a capire quali sono i danni che sono prodotti, perché attualmente le applicazioni sono ancora molto modeste. Diciamo, l'Environmental Science News ha riportato pochi mesi fa un lavoro in cui un materiale chimicamente assolutamente inerte, utilizzato in tante applicazioni come il biossido di titanio o l'ossido di zinco, possano, quando in forma di nanoparticelle, proprio a causa della loro grande area superficiale, le immagini che per un grammo di materia, se lei ha una particella che pesa un grammo e la divide un milione di volte, la superficie totale, avendo questa grande superficie, soprattutto tutti gli atomi che sono disposti alla superficie sono estremamente reattivi, la ricerca comunque sta andando ancora avanti, non c'è un punto di vista univoco, ed è un po' la cosa importante è che ci sia comunque anche una cautela sempre nell'utilizzo dei prodotti, in particolare di questi, perché essendo nuovi non si conoscono ancora tutti gli effetti, i possibili effetti tossici che possono essere.
Benissimo, allora ringraziamo e salutiamo la professoressa Anna Musino, ricordo, del Dipartimento di Scienze Chimiche presso l'Università di Cagliari. E siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Chiara Falcone vi saluta, però prima vi ricorda i modi per interagire con noi, e quindi il nostro sito www.informaconsumatori.net, sul quale potrete abbonarvi alla nostra rivista. In più il nostro indirizzo email redazione@informaconsumatori.it. È davvero tutto, Chiara Falcone vi dà appuntamento alla prossima settimana.